carino. Io parto da un principio, ed è questo. Voi dovete pensare che il mio compito è quello di amarvi. È il compito di tutti noi, credenti. E tante volte si fanno magari delle dispute tra credenti, si fa per dire, cose che non dovrebbero neanche esserci in una comunità. Per carità, ognuno è libero al proprio pensiero. Però, vedete, ecco, ci tengo a dirvi questo, che il mio compito è proprio quello di mostrare l'amore di Dio. E l'amore di Dio, Gesù Cristo l'ha mostrato, e l'ha mostrato con una grandissima forza, una grandissima determinazione, e in ciò che diceva Gesù era un uomo estremo, non concedeva nulla di nulla al peccato, al dubbio, al concedere e al modo di pensare umano, e perché voleva insegnarci delle cose. Quindi io voglio veramente, Signore, mi testimone, le cose che dico, le cose che scrivo, dovete immaginare, le scrivo dopo aver pregato, le scrivo e mi auguro ispirato dal Signore, se no sarà ispirato da qualcun altro, e questo per il bene di ognuno di noi, che ci piacciono o non ci piacciono queste cose. Io sono convinto che il Padre Celeste è un Padre assolutamente buono, e c'è scritto che Egli riprende i Suoi figli, perché se non riprende vuol dire che sono dei bastardi. E forse ve ne accorgerete poi alla fine, questo tipo di culto è fatto un po' per riportarci alla realtà, a quella realtà spirituale di cui abbiamo bisogno dopo un periodo, chiamiamolo di riposo. Ecco, vediamo un po'. Allora, possiamo leggere nel Vangelo di Luca, nel capitolo 14, pagina 1034, i versetti che vanno dal 25 al 34. Non so se corrisponde, no, corrispondono le pagine anche a quella, non lo so, non ho idea. Comunque Luca. Sì, sì, corrispondono allora, sì, sì. Bene.
E poi arrivano qui a sette.
Sì. Bene. Bene, facciamo leggere un volontario.
Or molta gente andava con lui, ed egli, rivolto verso la folla, disse: se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre e la moglie, i fratelli, le sorelle e persino la sua propria vita, non può essere mio discepolo. E chi non porta la sua croce e non viene dietro a me non può essere mio discepolo. Chi di voi, infatti, volendo costruire una torre, non si siede prima a calcolare la spesa per vedere se è abbastanza per poterla finire? Perché non succeda che, quando ne abbia posto le fondamenta e non la possa finire, tutti quelli che la vedranno cominciano a beffarsi di lui dicendo: quest'uomo ha cominciato a costruire e non ha potuto terminare. Oppure, qual è il re che, partendo per muovere guerra a un altro re, non si sieda prima a esaminare se non 10.000 uomini può affrontare colui che gli viene contro 20.000? se no, mentre quello è ancora lontano, gli manda un'ambasciata e chiede di trattare la pace. Così dunque ognuno di voi, che non rinunzia a tutto quello che ha, non può essere mio discepolo. Il sale, certo, è buono, ma se anche il sale diventa insipido, con che cosa gli si darà sapore? Non serve né per il terreno, né per il concime, lo si butta via. Chi ha orecchi per udire, oda.
Poi andiamo in Deuteronomio 13, i versetti dal 6 all'11, pagina 196.
16 è detto.
13. Versetto, versetto 6 al versetto 11.
Se tuo fratello, figlio di tua madre, o tuo figlio, o tua figlia, o tua moglie che riposa sul tuo seno, o l'amico che è come un altro te stesso, vorranno ingannarti in segreto dicendo: andiamo, serviamo altri dei, quelli che né tu né i tuoi padri avete mai conosciuto, dei adorati dai popoli che vi circondano, vicini a te o da te lontani, da un'estremità all'altra della terra, tu non acconsentirai, non gli darai retta. L'occhio tuo non abbia pietà per lui, non risparmiarlo, non giustificarlo, anzi uccidilo senz'altro. La tua mano sia la prima a levarsi su di lui, per metterlo a morte. Poi venga la mano di tutto il popolo. Lapidalo e muoia, perché ha cercato di spingerti lontano dal Signore tuo Dio, che vi ha fatti uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù. E tutto Israele lo udrà e temerà, e non commetterà più una simile azione malvagia in mezzo a te.
Come avrete potuto notare, poi c'erano ancora un paio di cose da dire. Il Signore non accetta nel modo più assoluto che si possa insinuare soltanto l'idea che col nostro cuore, naturalmente si parla di coloro che gli appartengono, che col nostro cuore possiamo tradirlo in qualsiasi modo, in qualsiasi maniera. Poi si potrebbe scendere più a fondo quando dice di non risparmiarlo, di non giustificarlo, non dire ma di non giustificarlo. E è sintomatico che è il primo che deve uccidere colui che gli ha proposto questa cosa, chiunque esso sia, che trattasi di un parente stretto, di una moglie, di un fratello, di un amico carissimo. Sono cose che, se non le capite veramente fino in fondo, per quanto possano, siamo molto buone, le più buone del Signore, no? Io vi invito a meditare, e poi andremo anche su quello che nuovamente ha detto Gesù. Il tutto verte comunque a tenere l'assemblea di Dio, in questo caso Israele, santa, santa. Nessuno deve tentare di deviare nessuno lontano dalla santità, dal progetto, dal piano di Dio. Questo era il senso. Poi possiamo leggere tranquillamente nell'Apocalisse 12, nell'ultimo libro, dal 10 al 20. Sono capitolo 12, pagina 1233. Sono pochi versetti, li leggo io, dai. Allora, udì una gran voce nel cielo che diceva: ora è venuta la salvezza e la potenza del regno del nostro Dio e il potere del suo Cristo, perché è stato gettato giù l'accusatore dei nostri fratelli, colui che giorno e notte li accusava davanti al nostro Dio, ma essi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e con la spada della loro testimonianza, e non hanno amato la loro vita, anzi l'hanno esposta alla morte, Perciò rallegratevi, o cieli, e voi che abitate in essi. Guai a voi, o terra, o mare, perché il diavolo è sceso verso di voi con gran furore, sapendo di aver poco tempo. E poi, per ultimo, leggiamo ancora nella lettera agli Ebrei, capitolo 10, pagina 1200, dal 19 al 31. Facciamo le generose. Ebrei, capitolo 10.
Ah, capitolo 10, sì, dal 19 al 31.
Sì.
Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel luogo santissimo per mezzo del sangue di Gesù, per quella via nuova e vivente che Egli ha inaugurata per noi attraverso la cortina, vale a dire la sua carne, e avendo noi un grande sacerdote sopra la casa di Dio, avviciniamoci con cuore sincero e con piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi di quella aspersione che li purifica da una cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. Manteniamo ferma la confessione della nostra speranza, senza vacillare, perché fedele è colui che ha fatto le promesse. Facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci all'amore e alle buone opere, non abbandonando la nostra comune adunanza come alcuni sono soliti fare, ma esercitandoci a vicenda, tanto più che vedete avvicinarsi il giorno. Infatti, se persistiamo nel peccare volontariamente, dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non rimane più alcun sacrificio per i peccati, ma una terribile attesa del giudizio e l'ardore di un fuoco che divorerà i ribelli. Chi trasgredisce la legge di Mosè viene messo a morte senza pietà sulla parola di due o tre testimoni. Di quale peggior castigo, a vostro parere, sarà giudicato degno colui che avrà calpestato il Figlio di Dio e avrà considerato profano il sangue del patto con il quale è stato santificato e avrà disprezzato lo spirito della grazia? Noi conosciamo infatti colui che ha detto: a me appartiene la vendetta, io darò la retribuzione. E ancora, il Signore giudicherà il suo popolo. È terribile cadere nelle mani del Dio vivente.
Grazie. Come vedete, fratelli, potrebbero lasciare senza parole le cose che abbiamo letto. Il Signore intende con questo farci capire veramente quella che è la distanza tra noi e Lui, quello che deve essere il nostro comportamento, e che la parola di Dio è una cosa estremamente seria. Le cose che riguardano la Chiesa sono cose estremamente serie, non sono cose così. Siccome in tutti questi anni, purtroppo, non da parte mia, in genere, no, nella storia della Chiesa, no, abbiamo visto che ci sono rilassamenti da più parti, no? Man mano si è arrivati a dire tante cose, vabbè, ma tutto va bene, no, lo sappiamo. Ma se leggiamo attentamente la parola del Signore, vediamo che non è proprio così, e ci chiede veramente di fare attenzione. Allora dico, dopo un periodo di vacanze, guarda, ho ricevuto questo che cerco di trasmettervi, così come ho ricevuto, proprio perché possiamo meditare. Allora io ripeto, io vi voglio molto bene, questo dovreste sapere, da tutti, dalla A alla Z, non c'è nessuno di voi che per il quale io non provo affetto e spinto veramente dall'amore che il Signore mi ha dato proprio nei confronti delle anime. E quindi ognuno non legga, io per primo, queste cose che vanno dette soprattutto prima per me e poi per tutti gli altri. Allora vediamo un po' di analizzare un po' anche quello che è scritto nel capitolo di Luca, che è un po' il capitolo che dovrebbe reggere il culto. Poi ci sono assieme gli altri capitoli che invece, diciamo, lo sorreggono. Vedete, cari fratelli e sorelle, che la bassa o scarsa memoria che si ha, perché noi, sapete, abbiamo dimentichiamo molto facilmente, molto in fretta, no? Le cose che invece importanti della parola di Dio, che sono quelle che ci permettono poi di vivere. E poi l'autosufficienza, cioè riteniamo che quello che noi facciamo per il Signore o per noi stessi, che poi lo facciamo per noi stessi, non è che, no? Va bene, cioè basta avere la pancia piena tutti i giorni, cioè avere soddisfatti i nostri sensi, no? Dice, abbiamo 5 sensi, basta che soddisfiamo questi e tutto va bene. Questo modo di fare poi alla fine, e questo modo ed essere autosufficienti, spingono il credente a vivere però una vita misera, all'angolo, non una vita piena con il Signore, un canale diretto, molto aperto, senza chiusure. Si rischia di vivere così all'angolo, soddisfando pienamente i nostri bisogni carnali. Io credo che il Signore ci ha garantito pienamente che di questi bisogni Lui ce li aggiungerà, ma prima dobbiamo avere questa relazione importante con Lui. Un credente che si accontenta di quelle 4 nozioni che ha imparato all'inizio, vedete? All'inizio abbiamo imparato 4 nozioni, siamo stati sconvolti da queste nozioni perché non le conoscevamo, e allora siamo passati tutti quanti, penso la stragrande maggioranza, dalla Chiesa Cattolica a Cristo che ci ha chiamati. E quindi quelle 4 cose che ci apparivano giganti, abbiamo scoperto delle cose giganti, seppur poche, avevano creato in noi una vera rivoluzione all'inizio. Vi ricordate? Gesù non di meno dice in Apocalisse, torna al primo amore. Era una vera rivoluzione. Adesso dopo anni queste cose non bastano più, perché poi si adagia, e perché quelle non sono che l'inizio della costruzione di una casa spirituale. Quando uno apprende queste cose sono proprio, ma giusto l'inizio, le fondamenta, le basi, no? Che però, vedete, come dice il Signore, deve essere portata a termine. Non possiamo accontentarci di aver messo il perimetro della casa o della torre, no? Aver messo quei 4 mattoni che sono lì e io le fondamenta. Chi di voi, dice Gesù, volendo costruire una torre, non si siede per calcolarne i costi? E tutte le volte che noi incontriamo qualcuno per condurlo al Signore, gli diciamo, siediti, prima che fai questa cosa, pensa bene e calcola se ti conviene cominciare per questa strada, perché una volta che hai cominciato, ricordati che fai i conti direttamente con il Signore. Allora, chi non si siede per calcolare i costi, per vedere se ha abbastanza per poter finire la torre cominciata? Non basta, fratelli e sorelle, porre le fondamenta, come dicevo prima, poi girare attorno, no? Con la cazzuola, capisci? Uno gira attorno con la cazzuola senza aggiungere dei nuovi mattoni, nella speranza di finire poi domani, tanto domani la finisco domani questa casa, poi perché vedete ogni cosa il suo tempo, ogni giorno il Signore ce lo largisce, non perché consumiamo la vita come meglio ci aggrada, questo lo facciamo nel tempo che rimane, possiamo sempre nei limiti delle regole che il Signore ci dà, di vivere come meglio crediamo, ma il tempo è per il Signore. E quindi dobbiamo meditare. Questo esempio che Gesù ha fatto è assolutamente calzante, quello della torre. No, dici tu cominci ma poi non finisci. È assolutamente calzante per tutti noi che abbiamo gettato le fondamenta della nostra casa spirituale, ma poi la costruzione, vedete, non è andata avanti. I mattoni che abbiamo cercato di sormontare sugli altri mattoni non reggevano. Perché? Non attaccavano, perché la malta messa su quelli sottostanti era drogata dal peccato, aggravata dal peccato, e per questo motivo i mattoni che tu ponevi sopra non aggrappavano. Per cui, se succede questo fatto nella nostra vita, si è rimasti bambini nella fede, molto bambini, cari fratelli, perché noi possiamo volerci tanto, tanto bene, come sono sicuro che ce ne vogliamo, ma un conto è volerci bene fra di noi, e penso che anche in altre comunità che non sono come la nostra, magari ce ne sono e tanti che si vogliono bene, ma questo non è sufficiente per portare a termine la torre, per cui si è rimasti bambini, bambini nella fede, e quando si parla poi in mezzo degli adulti, uno lo capisce subito. Si rischia il 99% delle volte di dire delle cose che assolutamente banali, cioè senza sale. Cioè si parla senza sale, senza rendersi conto, come i bambini. Sapete quando i bambini dicono, dicono delle cose che poi nessuno, magari per mostrare qualche cosa, ma sono fuori, senza sale. Gesù dice, voi siete il sale della terra, dice il Signore. Il sale certo è buono, sicuro, ma se anche il sale diventa insipido, con che cosa gli si darà il sapore al sale? Quindi se noi abbiamo perso lo spirito, questo valore che veramente dava sapore alla nostra fede, alle scelte che abbiamo fatto, se questo, con cosa lo si può trasalare il sale? Se il sale perde sapore, che cosa ce ne facciamo praticamente? E questo lo dice del credente. Se il credente perde la sua caratteristica di credente ed è annacquato praticamente, ammuffito, e qui fa l'esempio del sale, non serve più a nulla, neanche come concime per il terreno, cioè neanche come concime, una cosa la prendi e è finito, gli sfalci, le butti, dici faranno concime, quello no, quello è pericoloso, lo si butta via. Chi ha orecchie per udire oda quello che lo Spirito dice alle chiese. Queste parole di Gesù, vedete, non sono campate in aria, ma esprimono tutta la loro drammatica verità. Vedete, arrivi alla fine della tua vita e la torre non è costruita. Arrivi alla fine della tua vita e la torre non è costruita. Hai messo solo i primi mattoni, poi la malta e il sale. Hanno perso la loro caratteristica e per te è finita. È finita. Basta con quelle mere illusioni. Sei gettato via dalla presenza del Signore. Ma non pensate che saremmo gettati via domani, perché quando arrivi a perdere il tuo sapore non servi più né per oggi né per domani e neanche per dopodomani. E queste cose diciamole oggi qua finché sia tempo. Sei gettato lontano dalla presenza del Signore. Queste parole non sono una mia invenzione, cari fratelli e sorelle, ma provengono dalla bocca del Signore. Le abbiamo lette, basta leggere. Rispetto a queste cose che sto dicendo, ci sarebbero molte cose da dire a tutti coloro che hanno annacquato. Sapete cosa significa annacquato? E questa è la cosa grave, hanno annacquato nei secoli la verità. Una verità che è così lampante, sostituendola con l'idea perversa che basta cominciare la casa, capito dove è il problema? Che basta cominciare la casa, porre le fondamenta e anche se non la finisci non importa, va bene lo stesso. Non so se è chiaro il concetto. E tutti noi, bene o male, per anni abbiamo sentito e sentiamo, no? Non c'è problema, basta che viene qua, preghi, dici Signore Gesù, tutto bene, tutto bene. Cioè tu vivi la tua vita come vuoi, tanto il Signore è morto per te. Questo è il concetto. Vivi come vuoi, tanto il Signore è morto, tu sei perdonato, hai messo la base, hai messo le fondamenta, ma poi la casa è rimasta sempre lì, hai girato un po' la calzuola, mettevi qualche mattone, poi ti sedevi. Gesù non parla inutilmente, cari fratelli e sorelle, non parla inutilmente. Tutto ciò che egli afferma è sacro ed è purificato col fuoco della sua sacra persona. Qui si fa anche fatica perché per anni è stato predicato un altro Gesù, avete capito? Un Gesù diverso da quello che dice, ma basta ascoltare la sua parola, è una parola ferma, decisa, Solo che molti pastori che hanno predicato nei secoli, purtroppo hanno predicato, non tutti fortunatamente, un Gesù umano, pronto a giustificare ogni nostro comportamento, ogni nostro pensiero. Ma sì, ma sì, ma sì, ma sì. Così è entrata anche la nostra abitudine, ma sì, ma sì, ma tanto, ma va tutto bene, ma sì, no? Così. Un Gesù così però non può essere il nostro maestro, perché noi abbiamo bisogno di un Gesù che non dice oggi una cosa e domani ne dice un'altra. E dei pastori non possono dire delle cose diverse su un Gesù, cioè non possono dargli una personalità che non ha, in un modo, nell'altro, nell'altro. La sua personalità, la sua santità vengono fuori dalla parola di Dio, così com'è. Quindi un Gesù così non può essere il nostro maestro, un Gesù che è annacquato perché noi siamo dei serpenti più delle volte, capisci? Dalla nostra anima vengono fuori le cose più perverse, il cuore dell'uomo ingannevole più di ogni altra cosa, dice il Signore. E allora cerca di annacquare anche la sacra verità del Signore, che è l'unica che ci fa del bene. Cioè cerchi di mettere acqua nelle medicine. Così è. Così diceva un ragazzo la scorsa settimana, che siamo andati a sentire un culto, che diceva che quando era bambino al suo paese il latte non era il puro latte spirituale, perché questi gli aggiungevano l'acqua, e lo capivi che gli aggiungevano l'acqua. Allora, perché un Gesù così viene snaturato della sua essenza e le sue parole addomesticate sono private dell'effetto per il quale sono state destinate. Cioè una società di malfattori nasce così, solo che hanno la giacchetta, capito, la cravatta, o le signore sono tanto ben vestite, riccamente vestite, e vanno nelle chiese a pregare e cantano. E che cantano? E che cosa cantano? Vedete, Gesù, un Gesù invece come lo conosciamo dalla sua parola, così come egli si presenta per cosa? Uno, le sue parole sono destinate per la purificazione dei peccatori, perché dobbiamo purificarci, dice, io ho purifico col ventilabro, col fuoco, con la purificazione, sono destinate alla purificazione dei peccatori, per la richiesta del perdono dei peccati, per il pentimento, per la riconciliazione con Dio e poi per l'ubbidienza che porta a vita eterna, cioè porta a completare la torre fino alla fine. Vedete, fratelli e sorelle, parliamoci chiaro. E qui abbiamo letto in Deuteronomio, non possiamo pensare che sia un Dio così cattivo, no, perché ha detto che se uno soltanto ti suggerisce andiamo dietro ad altri dei, ma gli altri dei, non inganniamoci, non sono soltanto i Baal o gli Astarte, gli altri dei sono tutto ciò che è diverso dal Signore, è tutto ciò che annacqua il suo pensiero, annacqua la parola di Dio, giustificando il peccato, cari fratelli e sorelle. Vedete, qui dice non risparmiarlo, non giustificarlo, non giustificarlo. Giustificando il peccato si banalizza la grazia. Non so se si rende conto di questo. E rendiamoci conto. Giustificando il peccato, dicendo che va bene lo stesso, si banalizza la grazia che è costata il sangue di Cristo, profanandolo. Sapete cosa significa profanando? Ecco perché nella lettera qui dice di quale peggior castigo a vostro parere sarà giudicato degno colui che avrà calpestato il Figlio di Dio, avrà considerato profano, avrà considerato profano il sangue del patto con il quale è stato santificato e avrà disprezzato lo spirito della grazia, perché questo significa disprezzare lo spirito della grazia, profanarlo. Mica parole da poco, fratelli. Naturalmente io, come sempre, ripeto, vi voglio bene, ma se queste sono parole un po' troppo forti, non so che fare. Cioè, ognuno potrà scegliersi, come succede nella vita, ciò che fare. La salvezza, vedete, è certa. Questo ci tengo a ribadirlo. Noi non siamo incerti. La salvezza è certa. Non per chi ode soltanto, ma per chi mette in pratica ogni parola di Dio. Per questo è certo, per chi continua a costruire la torre e la porta a termine. La salvezza è certa, che ubbidire fino in fondo alla parola di Dio. Vedete, Gesù antepone al discorso della torre, prima che fa il discorso della torre, antepone un concetto talmente forte, e vorrei che l'abbiamo letto, però siccome quando leggiamo in fretta, no? Poi legge il fratello, la sorella, va benissimo, dobbiamo partecipare tutti, però si legge talmente in fretta che poi certe cose così forti, come le dice Gesù, non le dice nessuno, non per niente ha diviso il tempo in due parti, l'uomo, le dice così forte, ma così forte, che... Quindi prima del discorso della torre lui antepone un concetto talmente forte da dividere ogni cosa, poiché molti lo seguivano. Perché lo seguivano in molti? Qua all'inizio dice ora molta gente andava con lui ed egli era rivolto verso la folla e disse. E prima di dire questo vediamo che molti lo seguivano. Perché? Perché Gesù faceva dei miracoli, perché gli aveva dato il pane a 5.000 passa persone, perché li aveva saziati, e tutti volevano farlo re, volevano farlo. Andiamo con lui, tanto lui ci dà la soluzione, capisci? Ci dà, capito? Moltiplica il pane. Perché va con Gesù tutta questa folla? Perché egli era una persona veramente straordinaria. E siccome era Dio, conosceva i cuori delle persone, come conosce i nostri. Ed afferma questo. Quindi li guarda e dice, vedendo la folla, dice, chi? Perché questi perché andavano dietro a lui? Ma non perché erano discepoli. E allora egli fa un'affermazione fortissima. E la fa per loro, e la fa per noi, per dire come deve essere il vero discepolo. E dice, se uno, quando dice queste cose la gente diventa pazza. Questo Gesù non lo conoscono. Ho parlato con alcuni cattolici e anche altri, e anche nel mondo evangelico non si capisce tanto sta cosa. Se uno non odia suo padre e sua madre, la moglie, i fratelli, le sorelle e persino la propria vita, non può essere mio discepolo. Questa affermazione la dice lunga su chi vuole essere il vero discepolo di Gesù. A un certo punto pare che ci sia una contraddizione, perché come? Da una parte dice ama il prossimo tuo, no? Dice ama i tuoi fratelli, e poi dice ma come? Dice se uno non odia suo padre, sua madre, la moglie, non è possibile che sia mio discepolo. Ed è la stessa cosa che dice in Deuteronomio. Dice in Deuteronomio. Perché nessuno può prendere il posto di Dio. Nessuno può deviare il tuo pensiero in nessun caso, in nessuna maniera, dall'adorazione, capito? E dalla santità alla quale tu devi separarti per appartenere. E quindi pare che ci sia questo controsenso. Ama il prossimo tuo come te stesso. E poi questa affermazione così dura, dico ma come? Io penso, cioè se dovessi prendere il coltello ed ammazzare mia moglie, perché? Ci penso, certo che dopo tanti secoli di buonismo questo diventa un po' una cosa... ti lascia... Però questo invece vuol farci meditare proprio a fondo. Pare che ci sia un controsenso, ma il controsenso non c'è, cari fratelli e sorelle, perché egli è il Signore, perché egli è l'autore della vita, anche di quei beni più cari che ci appartengono, come moglie, padre, figli. Anche il Signore è anche il Signore di quelli, egli è il padrone assoluto di ogni cosa. Chi non ha capito questo non ha conosciuto il nostro Dio. Ascolta oggi Gesù, ascolta oggi la sua parola, io ti scongiuro come un vero fratello che ti parla, prima delle tenebre, che sono entrate ormai ovunque e che stanno riempendo ogni cosa, il tuo cuore, la tua mente, arrugginita dal peccato. Io ti prego, ti scongiuro, chiunque tu sia, maschio o femmina, queste tenebre che hanno sconvolto tutto, ti prego di scendere dalla tua superbia, dall'insuperbirti. L'esempio della torre, Gesù, che ha fatto prima, dopo l'esempio della torre, nella sua misericordia ne fa un altro. Avete visto sotto c'è un altro esempio, il versetto 31 dice: oppure qual è il re che partendo per morire in guerra un altro re non si sieda prima ad esaminare se con 10.000 uomini può affrontare colui che gli viene contro con 20.000? Se no, mentre quello è ancora lontano, gli manda un'ambasciata e chiede di trattare la pace. Oh, allora, quindi prima fa un esempio estremo e dice: se non finisci la torre, cioè non ci entra. Poi, dopo tutto questo che stiamo dicendo, sta dicendo nel secondo esempio qual è. Dice: se tu ti sei reso conto di essere in questa situazione, che non ce la fai, perché tu non ce la fai, capito? Allora cerca di riflettere, fai quattro conti, vedi se sei veramente a posto, no? Perché ti dice questo? Perché vuol farti riflettere, vuol dirti che non puoi farcela da solo con le tue forze, perché davanti all'altro re tu non ce la fai, sei già perduto. Allora se tu sei nella condizione che sei perduto, ed è questa la tua condizione, allora chiedigli di trattare la pace oggi devi chiedergli di trattare la pace, non domani, oggi, affinché ti riconosca e ti conceda ancora del tempo per poter terminare la tua torre, perché ti conceda ancora del tempo per poter terminare la tua torre. Vedete, cari, che dobbiamo imparare a setacciare tutto ciò che viene dal passato, non solo la religione cattolica, ortodossa, naturalmente parliamo di quelle cristiane, le altre lasciamole perdere. Dobbiamo imparare a setacciare tutto ciò che viene dal passato, compresa quella evangelica, e ci sono tante cose a setacciare, e vedete che certe volte dal setaccio restano certi macigni che ti restano direttamente sullo stomaco, e allora devi dire: grazie Signore che questi macigni me l'hai fatti vedere, li prendi dal setaccio e li getti via, li prendi dal setaccio e li getti via. Questi, se non facciamo questo lavoro, questa operazione, a nulla vale, la nostra religione diventa vana, non serve a niente, perché pratichiamo qualsiasi altra religione tranne che questa così rigorosa che il Signore Gesù ci chiede. Dice: ma Gesù non è buono, ma certo. Vedete, allora, che dobbiamo imparare a setacciare tutto ciò che viene dal passato, che è un retaggio di modi e pensieri trasmessi, non sempre secondo la volontà di Dio, capite? Tante volte ci sono delle personalità che hanno tanta forza nell'esprimere i loro concetti, le loro cose, che poi, non oggi, un'eresia la trasmettono 300 anni, dopo si trasmette per 300 anni, perché poi in coloro che l'hanno acquisita, e può succedere la stessa cosa qua. Per quello vi dico: se io mi trasmetto un'eresia, per il Signore me ne guardi, io prego sempre che mi guardi da queste cose, vi prego, controllate attraverso la scrittura se quello che vi sto dicendo è vero o meno, perché poi la disgrazia qual è? Noi non sappiamo niente, noi sappiamo quello che sappiamo, vi ho mandato una mail, sappiamo che il polo sta andando a farsi friggere e tante cose messe insieme, ma non sappiamo niente. Dovessimo pensare che il mondo dura ancora 300 anni, quelli che seguiranno, i figli dei nostri figli, gli abbiamo trasmesso un'eresia, se la porteranno dietro, capisci? Fino a quando qualcuno, il Signore, non illuminerà il cuore di qualcuno o di più di uno e gli dirà: ma guarda che questa è veramente una cosa che non c'entra, perché altrimenti non sarebbe vero che lo Spirito del Signore, lo Spirito Santo, è colui che ci guida in tutta la verità, è il Consolatore promesso, non sarebbe una cosa, sarebbe Gesù non può mentire. Allora, quindi Nella famosa frase che Gesù pronuncia, se uno viene a me e non odia suo padre, madre, moglie, fratello, eccetera, c'è la drammatica ma necessaria volontà affinché noi possiamo separarci dai pensieri carnali, e dobbiamo separarci dai pensieri carnali dei nostri cari. Dobbiamo separarci individualmente. La mia fede non c'entra niente con la tua, e la tua non c'entra niente con quella di un altro. È individuale davanti a Dio, non possiamo fare comunella. E poi, quando abbiamo fatto questo, davanti allo Spirito del Signore sarà unica, perché poi ci sarà una sola fede, un solo Signore. Quindi la famosa frase che Gesù pronuncia, la pronuncia proprio per separarci dai pensieri carnali dei nostri cari, che con i loro ragionamenti tendono a distogliere il nostro cuore da ciò che appartiene a Dio per diritto. Appartiene a Dio per diritto. Prima appartiene il nostro cuore a Lui per diritto, poi tutto il resto, cioè il primo posto in tutto e per tutto. In Deuteronomio abbiamo visto, capitolo 13 dal 6 all'8, soltanto l'idea o il suggerimento di servire altri dei, soltanto l'idea, da parte di un tuo parente, di un amico, anche strettissimo, doveva essere punito con la morte. Doveva essere punito con la morte. E tutto il popolo doveva partecipare alla lapidazione. Non so se è chiaro il concetto. Quindi, cioè, tu eri il primo, ma poi che infilzavi il peccatore, ma poi tutti gli altri dovevano con te partecipare, essere d'accordo, perché quella persona aveva tradito il Signore e non era più degna di vivere in mezzo al tuo popolo. E non si potevano fare ragionamenti di vario genere e dire vabbè, ma sì, ma poverino, cioè forse, ma adesso lo ammazziamo per questo, cioè ha sbagliato. No, la parola del Signore è categorica, è categorica. E come dicevamo poc'anzi, giustificando il peccato si banalizza la grazia che è costata il sangue di Cristo, profanandolo. Ecco perché nella lettera agli Ebrei, forse io non ho mai capito questa cosa così chiaramente, di quale peggiore castigo a vostro parere sarà giudicato degno colui che avrà calpestato il figlio di Dio. Come fai a calpestare il figlio di Dio? Che avrà considerato profano il sangue del patto con il quale è stato santificato, avrà disprezzato lo spirito della grazia. Cioè, sapete cosa significa lo spirito della grazia? No? Lo spirito della grazia. La grazia è il perdono di Dio, non è che è la giustificazione, nel senso che va bene lo stesso, tanto passi perché sei giustificato così. No, passi perché sei graziato. Cioè, passi perché io ti ho perdonato completamente. Ma perché io ti perdonassi, vedete, si torna al Vecchio Testamento, ai sacrifici. Senza spargimento di sangue non c'è remissione di peccato, non c'è perdono. Quindi i nostri ragionamenti non servono a niente se non sono misurati dalla parola di Dio. E questo diventava, e poi diceva, non solo non risparmiarlo, ma non giustificarlo, non giustificare il peccato, perché rendi profano il sangue del Signore. Vi rendete colpevoli, fratelli e sorelle? Quando si giustifica il peccato, si ci rende colpevoli fino in fondo e siete rifiutati dalla presenza del Signore. Il Signore non voglia, e voglia con questo culto aver chiarito nei nostri cuori se avevamo qualche dubbio. Noi siamo troppo attaccati ai nostri pensieri, troppo, e poco a quelli del Signore, ai nostri ragionamenti. Ora sapete, noi possiamo studiare tanto, ma proviamo a metterci al posto di chi doveva ammazzare un proprio caro, per vedere quanto siamo fedeli all'Eterno. Proviamo. Chi di noi prenderebbe la spada? Beh, questo però gli ebrei lo facevano. Quando scoperto l'inghippo lo facevano, perché aveva tradito il Signore, tanto era forte. E questo però gli dava diritto vero alla partenza. Ecco perché il Signore dice: chi ama padre e madre più di me non è degno di me. Non è degno, perché non si è capito niente del Signore. Come siamo ben attaccati al nostro sentimentalismo umano, ai nostri bei pensieri, così senza distinguere fino in fondo chi è l'Eterno, chi è l'Eterno. Allora, che colpa aveva questo? La colpa è perché ha cercato di spingerti lontano dal Signore, dal tuo Dio, sta scritto. E qui un pensiero va a tutti coloro che in vari modi, cari fratelli e sorelle, e in varie maniere hanno pasticciato nella loro vita, hanno pasticciato con le anime che invece sono solo per il Signore, prima e solo per il Signore, e per il percorso che devono compiere per la loro salvezza, se sono secondo Dio. Chi vuole questa mattina preghi e invochi il perdono del Signore, oggi, adesso. Nessuno pensi di costruire la propria torre come vuole, perché deve seguire gli ordini del divino architetto e il disegno che ha fatto lui. Lui ci dice: metti la pietra lì, noi dobbiamo metterla lì, non possiamo metterla dove vogliamo noi, perché sennò non abbiamo capito niente. Ma tutti devono costruirla sul disegno che ha fatto il Signore, banalizzando la parola di Dio e giustificando invece il nostro comportamento. Non ci rendiamo conto della tragedia alla quale, o alla tragedia alla quale andiamo incontro. Voglia il Signore farci cominciare un anno nuovo, cari fratelli e sorelle, con il desiderio di ravvederci completamente, prima del grande e terribile giorno dell'Eterno. Io ripeto, se qualcuno mi chiedesse: ce l'hai con me? Assolutamente no, fratelli e sorelle, non ce l'ho con nessuno di voi. Il mio compito è solo quello che, come vedete, Gesù non annacquava niente, e tanto è chi sono io per poter annacquare la sua parola o darvi ragione quando questa ragione non ce l'avete. Se la volete, prendetela da solo. Se la chiedete a me, vi dico quello che penso io. Quindi nessuno pensi mai che io ce l'abbia, perché se così fosse, cioè io sono un pazzo, saremmo qui in un posto assolutamente sbagliato e non è più una comunità. Ma prendete queste cose come un bene che il Signore vi vuole fare per le anime vostre e prima per la mia. Amen.